Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno. Nel nome di Gesù Cristo. E volevo guardare insieme stasera Marco 10. Marco 10, il racconto del giovane ricco. E ho parlato da recente con una persona che voleva sapere come devo agire in una situazione difficile con dei parenti cattivi, eccetera, eccetera. E ho detto, sai, come dovresti agire, non sei capace ad agire. Infatti, guardando la Bibbia, vediamo tanti comandamenti. Tanti conoscono più o meno i 10 comandamenti. E Dio ci ha dato i suoi comandamenti, perché i comandamenti di Dio è come noi dobbiamo camminare, come noi dobbiamo vivere, perché Dio è il nostro creatore e noi saremo giudicati in base a se noi seguiamo perfettamente i 10 comandamenti e poi tutti i comandamenti di Dio o no. Ma il problema è che non siamo capaci, perché il peccato è dentro di noi e noi non abbiamo la capacità di camminare da soli secondo i comandamenti di Dio. Possiamo cercare, possiamo migliorare, ma poi cadremo e cadremo e cadremo. Abbiamo bisogno piuttosto di un Salvatore. Abbiamo bisogno del perdono che c'è solo in Gesù Cristo. Allora, quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore. E adesso non siamo più schiavi del peccato. E possiamo camminare più secondo i comandamenti. Eppure cadremo. Abbiamo sempre bisogno di Gesù Cristo. Quindi trovate con me Marco 10 e vogliamo iniziare con versetto 17. Marco 10, 17. Allora, sappiamo da Matteo e Luca che questo giovane uomo era anche non solo ricco, che impariamo qui in Marco, ma anche che era un capo, che probabilmente vuol dire che era un capo giudeo, dei giudei, quindi un capo religioso, era quindi un uomo molto ben visto, un uomo importante con un buon ruolo nella società. E quindi riconosciamo che qui c'è un uomo molto stimato, un uomo a cui gli altri guardavano lui con grande stima, è un uomo benestante, è un uomo ancora giovane, quindi aveva raggiunto un alto livello già da una giovane età. E seguite mentre leggo dal Marco 10, dal versetto 17. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, Gesù Cristo, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E voglio fermarmi proprio lì. Qui c'è questo giovane che impariamo altrove, è ricco, era importante nella società, serve una persona a cui gli altri guarderebbero con grande stima. E questo uomo gli corse incontro, corre a Gesù. Non cammina, oh, buongiorno Signor Gesù, no, corre a Gesù. E inginocchiatosi davanti a lui, Gesù stava per mettersi in viaggio. C'erano altri intorno, quasi sicuramente, almeno gli apostoli, forse anche altri. E questo uomo importante corre a Gesù, si inginocchia davanti a Gesù e dice: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questo uomo sapeva di non avere la vita eterna, era un capo dei giudei. Quindi era un uomo grandemente stimato, eppure sapeva di non avere la vita eterna. Sapeva che la sua religione non bastava. E vuole sapere cosa devo fare, cosa devo fare. Lui voleva la vita eterna. Però notate che era disperato, si inginocchia davanti a Gesù. Notate anche che era convinto che doveva lui fare qualcosa. Poi notate che dice, maestro buono, inginocchiandosi davanti a Gesù, lo chiama, maestro buono. Ricordate, era un capo dei giudei, quindi era visto anche lui buono. E voglio notare quello che Gesù risponde a lui, lì davanti a Gesù, per terra. E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Allora, questo uomo vedeva Gesù come buono, e Gesù è buono. Infatti Gesù è Dio. Ma dicendo maestro buono, uomo buono, implicava che anche io possa essere buono e meritare quel titolo. E Gesù subito gli dice, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu non devi credere che nessun uomo sia buono. Tu non sei buono. Cioè, scusami, tu non sei buono. Tu sei umano. Solo Dio è buono. Allora, Gesù è Dio. Gesù è buono. Ma Gesù stava mostrando a questo uomo che non esiste uomo buono, compreso anche te. E Gesù poi dice a lui, versetto 19, tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Allora ti dico subito, se questo uomo fosse onesto, avrebbe detto, ma signore, non ci riesco, non ci riesco. Ricordate in Matteo 5, Gesù aveva menzionato alcuni dei comandamenti e mostrando che andavano molto oltre a quello esterno. Quando diceva non commettere adulterio, voleva dire nemmeno per un uomo di nemmeno guardare ad una donna con desiderio. In Marco 7 aveva parlato dell'onorare i genitori e aveva detto voi con la vostra tradizione che permettete a un uomo di dire quello che ho è Corban, dedicato a Dio. Non devo più sostenere i genitori, non, così non onorate i genitori. Allora, questo uomo era ricco. Era molto possibile che lui seguiva quell'insegnamento che, oh no, tutto quello che ho che non spendo per me è Corban, è dedicato a Dio. E dichiarando questi comandamenti a lui, e se posso dire, erano i comandamenti più facili, cioè i primi comandamenti, non avere altro Dio, non dire Dio di nome in vano, eccetera. Sono ancora più difficili. E questa è la seconda tabella, tavolo dei comandamenti. E questo uomo non riusciva. E questo uomo, sentendo questo, avrebbe potuto gridare, oh Signore, non riesco. Ma non risponde così. Risponde piuttosto, versetto 20, ed egli, rispondendo, gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Questo uomo autoingannato. Tutte queste cose, ho seguito tutti questi comandamenti, perfettamente vuol dire, fin da quando ero piccolo. Non ho mai peccato. La pazienza di Gesù, di sentire questo uomo in quel modo vantarsi falsamente. E Gesù sapeva che non fosse vero. Gesù voleva farlo vedere il suo peccato. Quindi, visto che l'uomo risponde così, rifiutando di vedere il suo peccato, Gesù lo rinfaccia con il suo cuore e dice, 21, ma notate il cuore di Gesù. Leggo versetto 21. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse, una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Mi colpisce. Questo uomo pieno di orgoglio in faccia dice a Gesù che aveva sempre seguito i comandamenti che non era vero. Gesù, fissandolo nel volto, l'amò. Che cuore, io voglio quel cuore, voglio poter guardare qualcuno che mi maltratta, che mentisce in faccia, e voglio amarlo. E Gesù lo amava. Oh, quanto grande il cuore di Gesù. Poi Gesù gli mostra il suo peccato. Tu sei attaccato alle tue ricchezze, tu sei attaccato ai soldi. Questo è il tuo tesoro, questo è il tuo idolo. E se tu vuoi la salvezza, se vuoi la vita eterna, smetti di aggrapparti a tutto quello. E che nel tuo caso, non in caso di tutti, ma nel tuo caso, vai via tutto quello che hai. Vieni, seguimi. Poni la tua fede in me, non nelle tue ricchezze. E tu avrai la vita eterna. Lascia tutto. Abbandona la tua fede in tutto. Credi in me. Prendi la tua croce e seguimi. Vuoi la vita eterna? Ecco come avere la vita eterna. Io sono la vita eterna. Quindi Gesù aveva iniziato mostrando i comandamenti per mostrare all'uomo il suo peccato. L'uomo ha rifiutato di riconoscere e poi l'uomo, Gesù, li infaccia proprio con il suo peccato di idolatria, essendo attaccato ai suoi soldi. E purtroppo l'uomo era attaccato ai suoi soldi. Leggo 22. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Questo uomo è venuto a Gesù, capendo che Gesù era da Dio. Che capiva che Gesù è Dio o no, forse dicendo buon maestro, non è sicuro, forse sì, forse no, ma sapeva benissimo che Gesù è da Dio. Era disperato, aggravato, sapeva di non avere la vita eterna. E si inginocchia davanti a Gesù. E quante volte noi possiamo sapere di non star bene davanti a Dio? Possiamo essere miserabili. Ho parlato con un uomo non tanto tempo fa, che diceva: ho litigato con mia moglie e non stiamo parlando da vari giorni e so che è mio orgoglio. E ho detto: ma tu non stai bene? E lui: no, non sto bene. Ma perché non abbandoni il tuo peccato? Quanto il nostro peccato, il nostro orgoglio ci inganna. Non vogliamo riconoscere il peccato, ma il peccato ci fa male e ci ostacola dal bene. Questo uomo voleva la vita eterna. E Gesù spiega. Gesù spiega. Puoi avere la vita eterna. Devi smettere di aggrapparti alle tue ricchezze. Devi credere in me. E l'uomo andò via, triste. Dice, se ne andò dolente. Sai cosa vuol dire? Con un cuore pesantissimo. Dice che era rattristatosi per quella parola. Quella parola lo ha fatto triste. Avrebbe potuto dare gioia a lui. Cioè, pensate, Gesù diceva: tu vuoi la vita eterna? Ti spiego come avere la vita eterna. Era una buona parola, una parola che dava gioia, ma l'uomo non era disposto. Allora, la domanda che faccio per ognuno, per te, per me, per ognuno di noi: quando Gesù, quando Dio ci mostra quello che dobbiamo fare per ottenere la salvezza e ricevere questo dono, o per crescere, come quell'uomo con cui ho parlato, che abbiamo litigato e non stiamo parlando da due giorni e so che è mio orgoglio. Sapeva, dicendo so che è mio orgoglio, sapeva dovrei ravvedermi, ma non voleva farlo. Tu sei così? Tu hai del peccato nella tua vita che non vuoi ammettere, non vuoi confessare, non vuoi abbandonare? Perché se sì, non avrai gioia. Questo uomo andò via dolente, con cuore pesante, in Salmo 32, finché ho taciuto, la tua mano pesava su di me tutto il giorno come un'ardua estate. Questo uomo è andato via, andò via dolente. E finché non confessiamo i nostri peccati, andremo via da Gesù, dolenti, senza gioia. Quindi, prego che non saremo così. Allora, a quel punto l'uomo non c'è più. Che triste, questa storia è triste, questo uomo non c'è più. Ha sentito le parole di vita e è andato via. 23. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Attenzione, abbiamo anche noi le ricchezze materiali. Cioè, in quell'epoca, tante persone vivevano letteralmente giorno per giorno. Non avevano un conto in banca, non avevano soldi messi da parte. Loro avevano il minimo per sopravvivere. Lavoravano e ricevevano la paga con la quale potevano comprare quel po' di cibo per domani. E se tu avevi quello che tanti di noi abbiamo, una casa con tutto, frigo pieno di cibo, oltre ai pensioni, pieno di cibo, la macchina, di solito qualcosina, almeno qualcosina in banca, noi siamo ricchi a livello di quello che è il metro che Gesù sta usando qui. Siamo ricchi e Gesù dice: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, perché quando uno non ha niente, come i poveri al tempo di Gesù e i poveri nel mondo di oggi, non in Italia ma nel mondo, loro sanno: io non posso comprare la salvezza, io non posso fare, io non ho niente. Invece quando uno ha dei mezzi, pensa che ma io potrei fare questo, potrei fare quello, potrei proteggermi, potrei in qualche modo. Quanto difficilmente entreranno coloro che hanno ricchezze, entreranno nel regno di Dio, perché c'è la tendenza di confidare nelle ricchezze che distrugge. Leggo 24, i suoi discepoli si sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile che un camello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Sta dicendo: avete capito bene? Umanamente è impossibile, è impossibile, ma non è una cosa umana. Infatti, 26, ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Cioè loro, pensando umanamente, dicevano: allora, chi può essere salvato? Se è così difficile, anche noi ci aggrappiamo alle cose terrene, come possiamo essere salvati? E Gesù, leggo 27, che dà speranza. Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Questo è possibile, impossibile, scusami, agli uomini. Cioè, no, gli uomini non ci arrivano. Gli uomini non possono arrivare alla salvezza, non possono arrivare a Dio. È impossibile per loro. Ricordate come aveva iniziato a questo giovane uomo? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non solo Dio. Nessuno è buono, tu non sei buono, tu sei un peccatore. E qui Gesù dice: è impossibile agli uomini arrivare a Dio, è impossibile agli uomini essere salvati, lo sta dicendo quello. Ma a Dio non è impossibile, perché ogni cosa è possibile a Dio. Lui sta dicendo: per voi, nelle vostre forze, è impossibile arrivare a Dio, ma non è impossibile per Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. Di nuovo Gesù butta giù, demolisce la nostra fede in noi stessi e innalza la fede in Dio. E quindi quando tu dici non è possibile umanamente, ma tutto è possibile a Dio, Lui fa il giusto, che non è sempre quello che vogliamo noi, ma fa il giusto. Allora, a quel punto, ricordatevi che Gesù aveva detto a questo giovane di lasciare quello che aveva, darlo tutto ai poveri, seguire Gesù. Vediamo ancora l'orgoglio negli apostoli. Sentite quello che Pietro dice. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E voglio leggere la stessa cosa in Matteo, lo stesso avvenimento. Allora Pietro gli rispose dicendo: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? L'orgoglio degli apostoli che spesso anche noi abbiamo. Pietro dice: ma noi abbiamo lasciato tutto, abbiamo sacrificato per te, cosa avremo? E Gesù, con grande pazienza, risponde a lui, in versetto 29, sempre in Marco 10. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio e dell'Evangelo, che non riceve il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire, la vita eterna. Allora Gesù risponde, se posso dire, ignora l'orgoglio di Pietro, guarda quello che abbiamo fatto noi, e risponde dicendo non solo voi, ma dice: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre eccetera, non c'è nessuno. Se uno lascia per Cristo, lascia per Cristo, che sia ben chiaro questo, tutto, riceverà 100 volte di più in questa terra. Gesù non sta parlando di ricchezze materiali. Gesù non promette ricchezze materiali. Gesù promette ricchezze spirituali. E se tu lasci per il Signore, Dio ti darà di più. Non sempre della stessa cosa. Se tu lasci cose materiali, non è che ti darà cose materiali, ma ti darà molto di più, molto di più. Infatti, leggo di nuovo. Allora Gesù rispondendo disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amore mio e dell'Evangelo, che non riceve il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madri, figli o poderi, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire, la vita eterna. Molto interessante, molto importante notare che quando lasci per Cristo delle cose, delle persone, riceverai di più in questa vita, insieme a persecuzioni. Non sarà una vita di lusso, sarà una vita di persecuzioni. In secondo Timoteo leggiamo: tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. In Matteo 6 Gesù parla: beati quando vi parlano male di voi, vi perseguitano ed oltraggiano, perché grande è il vostro premio in cielo. E qui dice che se tu sacrifichi per Cristo riceverai di più qui. Non è detto della stessa cosa, ma di più, questo posso dire, è vero. Insieme a persecuzioni, se tu ti aggrappi a Cristo sarai perseguitato, ma lui non lo presenti come una cosa negativa, solo per avvertirci. E poi dice: è nel mondo a venire, e voglio fermarmi. Quanto è importante che ricordiamo che c'è un mondo a venire. Cioè la vita è qui, ma solo per un attimo, e poi sarà sempre nell'eternità, o con Dio in gioia, o con tormento eterno, nel mondo a venire. Non viviamo per quello che passerà, viviamo per quello che non passerà mai. E Gesù dice che chi lascia, sacrifica le cose per me è tutto compreso. Riceverà nel mondo a venire la vita eterna. E in Giovanni 17 la vita eterna Gesù spiega è conoscere veramente Dio. Avere un cuore veramente pienamente soddisfatto in Dio. E poi Gesù conclude con 31 dicendo: ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Questo giovane che era un capo o della sinagoga o della, perfino del Sinedrio, era ricco, era uno dei primi nella società, ma se non si ravvede sarà uno degli ultimi. E gli ultimi saranno primi. Allora, non vuol dire che c'è un certo vantaggio nell'essere materialmente povero. C'è un grande inganno nell'essere ricco, ma in sé, essendo povero, non ti fa più spirituale. Però ultimi nel senso di importanza alla società. Quello che la società innalza. E quando tu vivi seguendo Gesù Cristo, non sarai innalzato degli altri. E se tu segui veramente Gesù, non vorrai essere innalzato dagli altri. Vorrai che sia Cristo innalzato in te. E Gesù spiega: molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Oh, quanto desidero che Gesù venga glorificato in me, non che io ricevo la gloria. Quindi, in questo brano, vediamo questo giovane che pur avendo tutto, come dice il mondo, pur avendo tutto, non stava bene. Sapeva di non avere la vita eterna. Aveva tutto, ma non aveva la vita eterna, perciò era povero. Ed era disperato, si inginocchia davanti a Gesù, corre a Gesù e si inginocchia davanti a Gesù. Ma non voleva vedere il suo peccato. Oh, tutto questo fatto dalla mia fanciullezza. No, non avevi fatto tutto questo. Così Gesù lo rinfaccia proprio con il suo peccato di essere attaccato alle ricchezze e lui non supera la prova. Non è disposto ad abbandonare le ricchezze e andò via dolente. Andò dolente. Era molto rattristato per quella parola. Che triste, che triste. E Gesù spiega: l'uomo non può salvarsi da solo. È impossibile agli uomini. Ed è impossibile per noi di crescere da soli, solo con Cristo. Quindi prego che possiamo trarre i benefici da questo brano, prego che possiamo riconoscere il nostro bisogno, riconoscere che non c'è del bene in noi e che possiamo aggrapparci a Dio in Gesù Cristo, che possiamo fidarci di Cristo. Questa è la mia preghiera per noi, che possiamo fidarci di Gesù Cristo, della sua giustizia e che come risultato possiamo essere perdonati e camminare in giustizia, ma sempre aggrappandoci a Gesù Cristo. Che Dio benedica la sua parola in noi. Voglio pregare. Padre, voglio ringraziarti per questi esempi nella Bibbia per noi. Questo è un esempio in un certo senso piuttosto triste. Vediamo questo giovane che sapeva di non avere la vita eterna, sapeva che Gesù era la fonte di chi lo avrebbe potuto aiutare, eppure il suo orgoglio lo ha ostacolato. Oh, colpisceci che possiamo non agire con orgoglio così. Sì, oh Padre, sì. Grazie che quando ci umiliamo c'è perdono in Gesù Cristo. Grazie, oh Padre. Grazie per questo. Prego che siamo pronti a correre a Cristo con ogni peso. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.